Classici italiani. Una produzione RSI Rete 2 e USI, Istituto di Studi Italiani. Ottiero Ottieri, con Carlo Ossola e Maria Pace Ottieri.
Gli Ottieri della prima maniera, cioè industriale, impegnato, sindacalista, eccetera, eccetera, conoscitore dei tempi stretti di Taylor. Questo contatto, questo colloquio che avviene attraverso telefonate, lettere, incontri, è dato molto di più dalla mia seconda maniera, cioè da quella che si potrebbe chiamare la maniera della nevrosi, della descrizione e teorizzazione della nevrosi, sempre sul piano narrativo, perché non è che io sia minimamente, come alcuni sostengono, uno psicologo, non so quasi niente di psicologia, sono semmai un paziente. L'essere un paziente mi attira l'interesse, la curiosità di tutti i pazienti che stanno in giro per il mondo.
Questa testimonianza molto lucida di Ottiero Ottieri ci riporta all'inizio della propria esperienza di analisi con Cesare Musatti, il quale dirà più tardi, nel suo libro Gli intellettuali sul lettino, dirà di Ottieri: era un nevrotico, non uno psicotico. Dalla malattia traeva argomento letterario. Durante la malattia era interessato ai particolari anamnestici, alle fantasie e all'analisi profonda della personalità. Quando capì che avrebbe potuto guarire, interruppe la cura per non mettere in pericolo la sua produzione letteraria. Viene in mente da questa testimonianza il procedere di Svevo nella coscienza di Zeno. Ecco, questo analizzare continuamente per non portare a compimento, in modo che in questo iato la scrittura possa aver luogo. D'altra parte, questa esperienza precoce si associa anche come date alla utopia che il fratello di Adriano Olivetti, Massimo Olivetti, aveva tentato in Per viver meglio, per una società dove il servizio civile sostituisse la leva militare producendo i beni quotidiani di consumo per i cittadini. Inviato questo dossier a molti della Costituente, a molti personaggi della politica ma anche della letteratura, Massimo Olivetti aveva ricevuto una risposta da Umberto Saba che diceva testualmente così: questo suo è un sogno, non si realizzerà, è più importante per lei sapere perché l'abbia fatto. Ecco, da questa impresa olivettiana non nasce soltanto razionalizzazione dell'industria, progresso, una società civile a misura d'uomo, un'urbanistica più curata, tale era certo l'impegno più di Adriano che di Massimo, ma anche uno scavo della interiorità fatto attraverso il ricorso alla psicoanalisi. Tra le schede di invito del primo convegno italiano nel dopoguerra della società di psicoanalisi troviamo infatti, insieme a Cesare Musatti, Massimo Olivetti. Indubbiamente, da questo punto di vista, Ottieri è stato colui che meglio ha continuato, aggiornato e direi portato alle estreme conseguenze la lezione che aveva fatto Capolino con l'opera di Svevo. Naturalmente Ottieri è stato anche un traduttore nel senso classico del termine, e su questo dato in particolare ascoltiamo la testimonianza della figlia Maria Pace Ottieri, scrittrice e curatrice della bellissima cronologia nel Meridiano che è appena stato dedicato a Ottiero Ottieri.
L'attività di traduttore di Ottieri è meno nota perché si limita a un periodo molto breve e giovanile della sua vita. Subito dopo la laurea in lettere, a 21 anni, tradusse l'Agamennone di Eschilo, preceduto da un suo saggio introduttivo, e la traduzione fu poi pubblicata dall'editore Capriotti. E sempre dopo la laurea e dopo aver seguito un corso di perfezionamento in letteratura inglese con Mario Prats, sul suo suggerimento tradusse un dramma dell'elisabettiano Cyril Turner, pubblicato nel volume Teatro Elisabettiano di Sansoni subito dopo, in quell'epoca, e sul medesimo autore scrisse poi un saggio pubblicato su Inventario nell'estate del 50. Questa è l'attività di traduttore di mio padre.
Dopo quella prima esperienza di traduttore sotto la guida di Mario Prats, Otiero Otieri, pur brillante studioso universitario, lascia, per così dire, i sentieri dell'Accademia e si avventura in quelli della vita impegnata, tra l'altro lasciando Roma per Milano, impegnandosi appunto nella fabbrica. Egli descriverà questa difficoltà di interpretare il presente in una prosa che è consegnata all'irrealtà quotidiana. Lo cito. Tipico degli anni Sessanta che la festa sia la manifestazione collettiva simbolica, mentre nel passaggio dagli anni 40 ai 50 era in Italia lo sciopero. L'aveva già previsto Lucioli nel 58 con un saggio intitolato «Dallo sciopero all'orgia». Per me, racconta Lucioli, il problema poetico, ciò che mi ispira è il tentativo di Francesco, il sopravveniente, che non ha fatto onnisciente, di sbrogliare la matassa del locale notturno, rintracciarvi i fili umani portanti, le diramazioni secondarie di quella sera. Sono curioso e inquisitorio, mi piace il caos perché voglio capirlo, renderlo logico e ordinato, questo mi ispira. Ebbene, in questo passaggio, in questa consapevolezza del passaggio dallo sciopero all'orgia, Lucioli, che del resto è uno nome, parte del nome di famiglia con cui Otieri parla di sé in forma autobiografica e distaccata, è indubbio che l'ingresso dell'analisi, della psicoanalisi, come controllo appunto dell'orgia dell'irrazionale, come gli scrive un po' più in là, è uno dei modi che ha dettato la scrittura del secondo Otieri, come abbiamo ascoltato nella sua testimonianza. E in effetti, proprio da uno dei testi più importanti di questa seconda parte, ascoltiamo un brano.
La lotta analitica da L'irrealtà quotidiana. Perché, nonostante tutto, rimango così tenacemente realista, diciamo pure critico realista? La risposta più ovvia e imprecisa è, essendo un razionalista, credo nella ragione. La risposta più vera è, perché ho bisogno di credere nella guarigione. Mi sono abituato ad agganciare la guarigione a una tecnica, a una scienza il più possibile meccanicistica e al di qua del principio di indeterminazione. Quanto più il mio segreto animo è filosofico, tanto più esigo empiria ed empiria dogmatica. Non importa niente che si tratti di un pragmatismo, anche soltanto convenzionale. Basta che sia efficace, abbia successo. Chi ha vissuto profondamente l'autoporsi della filosofia è sicuro di non cadere mai nel meccanicismo e punta tutte le carte sul meccanicismo perché ne rimanga quel tanto che serva a una guarigione positiva, positivistica. Sulla guarigione non mi permetto né problematicismo assoluto, né mistero, né indeterminismo. Me lo permetto soltanto se voglio morire, cioè suicidarmi. Con la morte ho preso discreta confidenza. Rimane sempre un salto di qualità, certo e non immaginabile. Evidentemente, quando ci si avvicina alla morte, non subitanea, la prospettiva mentale cambia. Interviene il gran miracolo, che deve essere l'agonia a rendere la morte immaginabile e tattile, nonostante che le sue proposte siano sempre oscure. Tutte le mie speranze sono concentrate sull'agonia.
Thank you.
Abbiamo ascoltato, sempre nella fedeltà di Otiero Otieri ad Antonioni, Blues all'alba di Giorgio Gaslini dal film La notte di Antonioni. La ricerca psicoanalitica di Otiero Otieri va molto in là, non soltanto per il proprio passaggio dal freudismo alla terapia junghiana, ma proprio per la natura di questa Cat. Nel poemetto il poema osceno e gli dice: voglio convertirmi per abbracciare una fede che spieghi la morte. Ecco, la lotta analitica, come abbiamo ascoltato, è un pensiero agonico di fronte alla morte. Nell'irrealtà quotidiana egli ci dice: per noi la contemplazione vera e ultima potrebbe anche essere il sentimento di irrealtà, ma esso è ambiguo. Infatti lo rappresentiamo rapportandoci a esso secondo quel che appare nel fondo di esso, tra le labbra di una ferita che mette a nudo le viscere della realtà. Ecco, forse il passaggio, l'oscillazione di Otieri da una teoria psicoanalitica all'altra è stato alla ricerca sempre più urgente di queste viscere di realtà. E nel poema osceno egli mette in versi questo percorso. Lo cito: denudamento privo di limiti e di pudore, ripetizione o marcia in avanti per accumulazione autoregistrata, verace, vorace, di strati della persona. Sempre il freudismo quale causa sui mi ha condotto la mano. Lasciai quel primo motore, troppo attaccavano col meccanismo. Il rovesciamento, lo psichico paradosso, la griglia di ferro che sfianca e tedia. Perché? Ma perché? Io voglio il sacro, meccanismo ti diamo. Ecco, direi che questa esperienza di Otiero Otieri è proprio nella tensione tra queste due polarità. Da un lato il sacro, dall'altro il meccanismo. Egli ha lasciato via via, pagandolo nella propria persona, tutto ciò che della psicoanalisi era meccanismo, alla ricerca di questa sorta di sacro indissolubile che sta nel profondo della persona umana. Naturalmente per ottenerlo ha dovuto attraversare, come una sorta di Orfeo agli inferi, tutte le situazioni, tutte le gradazioni di questo male di esistere. In effetti la messa in scena della psicoanalisi, la messa in scena della lotta analitica, la messa in scena anche della degradazione della persona umana in una cura che non è più una cura molto estetica come quella che è raccontata in Svevo, ma una cura molto più umile, grottesca e dolorosa quale quella raccontata da Otieri, sta la novità di questo far della psicanalisi narrazione. Quando si guardi del resto la bibliografia che Otiero Otieri mette dopo il finale della Irrealtà quotidiana, ebbene noi si trova il Merleau-Ponty del visible e l'invisible. Ecco, il narrare di Otiero Otieri è proprio a questa frontiera tra il visibile e l'invisibile, un visibile controllato sino all'ultima degradazione.
L'overdose è sempre necessaria, ma che fare adesso? Esplorai la camera di fronte alla mia. Ci abitavano due linde vecchiette, l'una più malata e vecchia dell'altra. Si facevano compagnia, biascicando. Stavano sempre fuori a passeggiare e prendere l'aria buona laziale. Infatti la camera era quasi sempre deserta. Entrai e mi misi a frugare come un nomade, ladro di gioielli. Non trovai la refurtiva che mi interessava. Avrei dato il mio regno inesistente per una bottiglietta, anche di profumo. Entravo, uscivo, rientravo. Aprì tutti i cassetti, poiché l'armadio del bagno non risultava pieno che di medicine. Disperavo, ma non rinunciavo. Nulla placa il craving, se non fiotti e fiotti di alcol che chiedono, strillando, ancora fiotti. Il mio craving era al suo massimo livello, quando l'uomo può uccidere per una scatola di birra. Ma io sono un uomo a suo modo assennato, fiancheggiato dalla buona educazione e dai rispetti umani. No, non volevo essere un ladro di galline. Vinse questa paura di essere un ladro drogato. Rinchiusi me stesso nella mia camera. Ero un delinquente vergognoso di delinquere, un mite timido che si impennava al dolo per battere bracciate sotto i marosi della sofferenza travolgente. Uscì di nuovo. La sofferenza mi spinse con la sua mano fatale e compulsiva a bussare alla porta del signore gentile coi baffoni, che possedeva la bottiglia del mio destino. Mi accolse con una stupefazione piccola rispetto al colmo della mia sfrontatezza. Ci tornai una terza volta. Il mio raptus era tale da non farmi rendere conto appieno della sua reazione. In camera mia bevi il vinello con smania. Basta, mi dissi, pronto alle sofferenze maggiori. Non uscii più. Il mio piano era esaurito. L'alcol non porta niente. E io fui per un'ora nel nulla colpevole.
Seri, da cui è tratta questa lettura, è testimonianza e romanzo del 1999. Nel 2002 Otiero Otieri pubblica Una irata sensazione di peggioramento. Sarà il suo ultimo testo preveggente, poiché morirà nel luglio dello stesso anno. Ebbene, questa irata sensazione di peggioramento è consapevolezza autocritica, biografica, ma anche scommessa. Ricordiamo la frase dalla lettera agli ebrei che Otiero Otieri pone all'inizio del suo poema Osceno. Colui che ha ridotto all'impotenza la morte mediante la sua morte. Forse questa è stata l'ultima scommessa dello scrittore. Uno scrittore che si è fermato al nulla colpevole, non al nulla metafisico di origine becchettiana, ma al nulla colpevole. Lo cito ancora. Chi è molto abituato a soffrire, soffre di meno, non vuole morire. Non concepisce, atterrito, la mancanza del mondo. Ecco, in fondo egli ha condotto per noi questa lunga inchiesta attraverso la psicoanalisi tra il bisogno di vivere e la continua mancanza del mondo. E questo continuo cercare intorno agli orli del vuoto, come risulta anche da una bellissima testimonianza, dolorosa testimonianza della famiglia della moglie Silvana. Otiero, un gatto etrusco seduto sul suo sepolcro. I nostri figli, con loro la vita è stata come un picnic sull'abisso. Ecco, con questa leggerezza tragica direi che si è conclusa, si è giocata e si è redenta tutta la vita e la scrittura di Otiero Otieri.
Classici italiani. Una produzione RSI Rete 2 e USI, Istituto di Studi Italiani. Otiero Otieri, con Carlo Ossola e Maria Pace Otieri.